www.bandaradio.info. Oggi è giovedì 12 aprile, questo è il GR delle 20. Giovedì 12 aprile 2012, oggi è il giorno dopo la mobilità, giornata straordinaria di partecipazione della giornata di mobilitazione nazionale in solidarietà con il popolo valsusino. E proprio da notav.info, proprio dal popolo Notav, partiamo dandovi la prima notizia di oggi. Avrete intanto seguito la giornata di ieri sul nostro sito, ci sono ancora gli aggiornamenti, è stata una giornata in continuo collegamento con Radio Blackout, di aggiornamento continuo sulle mobilitazioni di ogni città. La Sicilia ha risposto in massa, Catania, Palermo, con il tentativo di bloccare la stazione. Ebbene, dicevamo, da notav.info, dove appunto in Val di Susa continua il blocco dell'autostrada, dal sito notav.info iniziamo con la prima giornata con la prima notizia della giornata, che riguarda la liberazione di Paolo Bosusco, il valsusino che era stato rapito il 24 marzo scorso dal movimento maoista indiano. Vogliamo darvi questa notizia proprio leggendo quello che è stato scritto sul sito notav.info, perché è molto significativo e lega la giornata di ieri alla notizia di oggi. Il 24 marzo scorso, sapute le difficoltà della situazione di Paolo, scrivono sul sito, avevamo deciso di iscrivere al movimento maoista indiano. Pensiamo che in quelle parole ci sia tutta la bellezza e la forza di due popoli in lotta, la Val di Susa e l'India, due terre così lontane che si legano quasi per caso nella vicenda di Paolo. Nel nostro messaggio non eravamo voluti assolutamente entrare nel merito della situazione di lotta indiana lontana dalla nostra terra. Avevamo però immediatamente riconosciuto la legittimità di questa resistenza e il diritto di questo movimento e di questo popolo a ribellarsi. Nelle prime parole pronunciate da Paolo, le avrete sentite anche oggi su tutti i giornali, ha fatto una diretta speciale per il TG1, scrivono appunto su nota.info, nelle prime parole pronunciate da Paolo abbiamo trovato la conferma, non solo è stato trattato al meglio, ma la sua comprensione e la sua vicinanza ai ribelli ci dimostrano come si possa e si debba andare oltre i tradizionali paradigmi di narrazione e di informazione. Anche in Val di Susa si parla e si racconta della lotta Notav in modo falsato e distorto, e solo chi vive, solo chi attraversa le situazioni può capirle. Non possiamo che ringraziare i ribelli per la liberazione di Paolo, sperando che trovino in breve tempo la strada per la soluzione al loro conflitto. A loro mandiamo un abbraccio e un augurio affinché possano assaporare presto la libertà piena per le loro vite e la loro terra. Anche per la Val di Susa l'obiettivo è il medesimo. Siamo commossi per Paolo, per la sua dignità tutta valsusina nell'affrontare i momenti difficili, sempre a carattere degli uomini di montagna. Speriamo di riaccoglierti presto a casa. Un saluto dal movimento Notav.
Sì, continuiamo a parlare di una notizia che avevamo già accennato la settimana scorsa riguardo alla Spagna, i nuovi codici di sicurezza che sono stati annunciati per il rinnovo del codice penale da parte del presidente Diaz. In Europa si continua ad assistere a un inasprimento del codice penale contro chi partecipa a manifestazioni di protesta, alla criminalizzazione di questi stessi movimenti che si mobilitano ogni giorno per opporsi alle nuove misure economiche. L'abbiamo visto a Londra rispetto agli scontri dello scorso agosto, a Roma lo scorso ottobre per i fatti di quest'estate in Val di Susa, e adesso tocca anche ai giovani spagnoli dopo l'enorme mobilitazione che ha visto scendere nelle piazze della penisola iberica migliaia di persone. Si parla quindi di una nuova riforma del codice penale pensata già da tempo in Spagna e nelle varie comunità autonoma. Il ministro degli interni Diaz ha parlato oggi ad un congresso giustificando le nuove proposte annunciate in materia di sicurezza e dicendo che questo inasprimento delle pene risulta necessario ai fini di combattere quella che egli stesso definisce una spirale di violenza praticata, attuata da collettivi che definisce antisistema, noi li chiamiamo di resistenza, e che praticherebbero tecniche di guerriglia urbana. Verrà proposto, si legge, il reato di minare l'autorità con resistenza passiva o attiva, quindi la resistenza anche passiva a pubblico ufficiale sarà introdotta come reato penalmente punibile. Questo provvedimento condannerà sarebbe quindi per aggressione fondamentalmente tutte le persone che prendono parte a proteste spontanee che non avrebbero ottenuto un previo permesso da parte della presidenza del governo.
È da una cattiva notizia che non mancano mai appunto ad arrivare le notizie sulla repressione che come in un'equazione aumenta la crisi, aumenta la resistenza, aumenta la repressione. Ci spostiamo in Italia e apprendiamo di una buona notizia che arriva riguardo ai treni notturni e alla lotta che i lavoratori da 126 giorni, i lavoratori che presidiano sopra e sotto la torre del binario 21 della stazione centrale di Milano, ebbene per loro la lotta ha pagato, sono stati ripristinati i treni notturni, potranno tornare al lavoro questi lavoratori e potranno dal 12 giugno ripartiranno tre tratte, Milano-Lecce, Milano-Palermo e Torino-Lecce. La notizia la riporta in esclusiva Metroweb e probabilmente verrà ufficializzata a giorni dalle Ferrovie dello Stato. Leggiamo che a imporre il ripristino del servizio sono stati i parlamentari siciliani e calabresi, sospinti dalle pressioni degli amministratori locali che hanno in questi ultimi mesi lottato contro l'isolamento ferroviario delle rispettive regioni. Certamente avranno pesato non poco in questa decisione del governo di imporre a FS, aggiungiamo noi, di imporre a FS il riavvio del servizio, aggiungiamo sicuramente avranno avuto una loro influenza la lotta di questi lavoratori che appunto la loro lotta che ha pagato e anche sicuramente avranno avuto un peso anche le proteste di tutti i lavoratori, i viaggiatori e le viaggiatrici costretti a improbabili cambi da un treno all'altro, a volte anche da un treno a un autobus durante le notti di viaggio.
Ci spostiamo adesso a Taranto, dove si legge tonnellate di carburante sono state versate in mare da una nave battente bandiera panamese. È successo quindi a Taranto, al porto, l'incidente è probabilmente provocato da una falla a bordo della nave. Si parla di una chiazza di circa 800 metri quadrati in mezzo al mare, mezzi della capitaneria di porto sono già al lavoro, la nave attualmente si trova ormeggiata al porto mercantile.
Ed è sicuramente un'altra brutta notizia in termini di ambiente che arriva da una città come quella di Taranto, che sappiamo che è già ben martoriata e diciamo moralmente ricattata dalla presenza dell'Ilva, diciamo moralmente ricattata perché se da un lato è la principale fonte di lavoro per la cittadinanza tarantina, dall'altro lato è lo stesso motivo che affolla i loro ospedali e che sta facendo ammalare un intero popolo. Ci spostiamo alla Spezia, dove arriva la notizia di una condanna per quattro carabinieri accusati di pestaggio di un transessuale. E i fatti risalgono a 3 anni fa, quando il trans, un brasiliano, fu coinvolto in una serie di controlli a Sarzana. In quell'occasione l'uomo denunciò di essere stato aggredito e malmenato da militari, che a loro volta non tardarono a denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale e calunnia. Al processo al tribunale di La Spezia, per fortuna, a prevalere è stata proprio la tesi sostenuta dall'avvocato dall'avvocato del transessuale, l'avvocato Paolo Mione, mentre i quattro carabinieri sono stati condannati. Stiamo parlando di Christian Zedda, il carabiniere che secondo l'imputazione materialmente colpì il trans col manganello per poi trascinarlo a terra per i capelli e colpirlo al seno con un calcio provocandogli 30 giorni di referto, e che successivamente si preoccupò di redigere il verbale per garantirsi l'impunità. Bene, lui sono stati inflitti 3 anni di reclusione contro i 3 anni e 4 mesi che si dal PM. Un altro carabiniere che concorse nella redazione del verbale falso è stato condannato a 1 anno e 8 mesi contro i 2 chiesti dal PM e altri 2 carabinieri che assistettero passivi all'aggressione 8 mesi contro 1 anno richiesto sempre dal PM. I legali dei militari ovviamente hanno preannunciato che ricorreranno in appello alla sentenza.
Mm. La prossima notizia arriva da Global Project. Leggiamo che la Questura di Roma avrebbe notificato ben 7 provvedimenti restrittivi che prevedono l'obbligo quotidiano di firma nei confronti di alcuni attivisti che il 14 settembre del 2011 si trovavano a manifestare davanti al Parlamento contro la manovra economica del nostro caro vecchio governo Berlusconi. Il provvedimento è stato emesso ieri e la notizia è diffusa soltanto oggi. I reati contestati agli indagati da parte della procura sono quello di lancio di oggetti e resistenza, per i quali avrebbero chiesto queste misure restrittive in quanto si riferiscono a persone incriminate per fatti analoghi.
E purtroppo passiamo da una notizia che parla di giro di vita dalla repressione ad un'altra. Leggiamo su terrelibere.org un articolo scritto da un noto e molto attivo sindacalista palermitano, parliamo di Pietro Milazzo, che ci racconta appunto di questa condanna che è arrivata la settimana scorsa a 9 persone tra sindacalisti, operai ed operai edili del cantiere lavoro che si trovavano a manifestare per chiedere il salario che da mesi non percepivano e che in quell'occasione che la loro protesta arrivasse ai piani alti avevano bloccato una strada cittadina. Era il 2 settembre del 2011, un centinaio di persone così manifestavano e sono state denunciate e finite sotto processo. La sentenza è arrivata la settimana scorsa, appunto 9 lavoratori e un sindacalista della filea CGL, Daniele David, sono stati condannati con delle pene poi sospese con la condizionale da 1 a 4 mesi di reclusione e multe da 7.500 a 15.000 euro ciascuno, accusati di interruzione di pubblico servizio. La due pesi e due misure, questo non ci giunge come una novità, ma ci fomenta appunto una rabbia che continua appunto a trovare linfa, perché chi non ha pagato loro, operai che manifestavano per il mancato pagamento degli stipendi, sono stati condannati da 1 a 4 mesi di reclusione a pagare delle multe salatissime, mentre chi non ha pagato loro gli stipendi naturalmente non è stato colpito da nessun procedimento e nonostante si trattasse di un salario da sfruttamento contro ogni principio, parliamo di 5 euro l'ora. E con questa ultima notizia che arriva appunto da Messina, dalla Sicilia, vi salutiamo. Il GR delle 20 di oggi, 12 aprile, finisce. Vi rinnoviamo il solito appuntamento per domani alla stessa ora, sempre su www.bandaradio.info, e come sempre vi auguriamo una buona resistenza.